Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi torniamo a parlare di gatti che da sempre hanno un talento innato per conquistare il nostro affetto, ma anche il nostro immaginario. Sono eleganti, indipendenti, imprevedibili, capaci di passare in un istante da quel loro atteggiamento così regale a poi ad una vera e propria goffaggine. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questo sguardo enigmatico? Chi li ha lo sa, a volte si pensa, ci si chiede davvero, chissà che cosa sta pensando il mio gatto. Sono davvero di difficile decifrazione, come animali, insomma. Oggi con la nostra ospite Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina, cerchiamo appunto di capire ciò che rende questi animali così irresistibili. Buongiorno Sabrina, ben ritornata.
Buongiorno, ben trovati.
Allora, io ricordo da subito i nostri numeri di telefono, perché sappiamo che quando si parla di animali, siccome le nostre case sono piene di piccoli amici, le domande sono sempre tante. Se volete raggiungerci mandando un vostro messaggio, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, parlare proprio con la nostra esperta di oggi, Sabrina Piacente, potete farlo allo 0848 030808. Noi siamo partiti nella puntata precedente, poi Sabrina, forse non tutti gli ascoltatori ovviamente erano sintonizzati, dicendo va bene, c'è chi è cresciuto con i gatti, ne ha sempre avuto, è un compagno di viaggio da tanto tempo, e chi invece decide di adottare un nuovo cucciolino, vuoi perché un adulto vuole fare l'esperienza, vuoi perché si vuole un animale in famiglia. E nella scorsa puntata abbiamo detto come regolarsi per adottare un gattino, o meglio, siamo partiti da lontano, cosa non fare, dove non andare a prenderlo. Abbiamo dato un accenno che, malgrado tu collabori tanto anche con il gruppo GAR, gruppo Gatti Randagi, ecco, è sconsigliato di rispondere a queste catene per cui vengono raccolti i gatti anche magari all'estero, poi ti dicono li portiamo dove vuoi, arrivano dei gattini, adesso non stiamo chiaramente a rispiegare tutto, che comunque sono problematici, hanno delle malattie, soffrono tantissimo durante questo viaggio, quindi malgrado le buone intenzioni delle persone bisogna stare attentissimi, scusate l'impappinamento, perché a volte purtroppo c'è anche un business, bisogna orientarsi. Qui a casa, vicino, ci sono tanti gruppi, ci sono tanti gatti che hanno bisogno, e ecco, gruppi come il vostro, gruppo Gatti Randagi Ticino, si preoccupa proprio anche di raccogliere i cucciolini, ma non solo, i randagetti, e di portarli nelle mani di persone che se ne occupano per bene.
Sì, esatto. Diciamo che ero partita appunto da cosa non fare. Oggi vorremmo invece approfondire che cosa fare, ma giusto per rimandarci un attimo alla puntata precedente. Tra l'altro non sono io a dirlo, non siamo solo noi come associazione, ma a tutti i livelli, la protezione animali, dall'ufficio del veterinario cantonale, a tutti i livelli si sconsiglia quello di farsi spedire il gatto dall'estero, perché tutti i fatti di fatto sono adozioni al buio, su un raccontato di qualcuno che nemmeno conosciamo, e principalmente proprio per evitare uno stress inutile. Sappiamo bene che i gatti sono molto sensibili, soggetti a ansie e stress, e quindi farli fare 1200 km per arrivare a casa nostra già, secondo me, è un maltrattamento. Ma poi appunto quello che verrebbe a mancare poi è tutto l'accompagno di quello che è realmente un'adozione consapevole, sia dal punto di vista dell'adottante che dal punto di vista del gatto.
Ecco, una curiosità, perché tante persone possono immaginare che da noi forse di gatti randagi non ce ne siano tanti, comunque la realtà è diversa da quella di altri paesi dove si va e si trovano davvero gatti ovunque, però esistono.
Assolutamente sì, vogliamo dire anche che in Svizzera purtroppo è ancora permesso, tramite un vuoto legislativo, la soppressione di animali sani, quindi non vediamo, come ad esempio in certe zone d'Europa, gatti estremamente sofferenti, in numeri abnormi, che quindi in qualche modo spinge la gente a fare di tutto pur di aiutarli, anche spedendoli a 1000 chilometri di distanza. I gatti randagio in Ticino ci sono sempre, non ci sono solo loro, ci sono anche gatti rinunciati da persone che non se ne possono più occupare, quindi gatti già domestici che sono magari rimasti senza casa perché la persona di riferimento è deceduto, è finito in casa anziani, c'è stato un divorzio. La vita è questa e quindi può capitare che anche gatti assolutamente domestici, quindi non per forza prelevati dal territorio, abbiano bisogno di una nuova sistemazione. Ecco, le associazioni locali ticinesi, ce ne sono diversi, non solo la nostra, che si danno un gran da fare proprio lavorando sul territorio, che penso sia la cosa più logica anche per un, diciamo così, convogliare le risorse, che non sono tantissime, lì dove effettivamente si servono in modo efficace. Se devo spendere un aereo o un furgone affittato, l'autostrada, la benzina per portarti su un gatto, magari quei soldi lì li avrei spesi in sterilizzazione in loco eventualmente. Quindi diciamo che ci sono molti aspetti di cui tenere conto e spesso ci facciamo prendere un po' dal pietismo, anche dal paternalismo, dal romanticismo anche di salvare un po' un animale maltrattato e poi non ci accorgiamo di chi abbiamo sotto casa nostra.
Esatto, quindi ce ne sono anche qui. Quando voi venite chiamati per delle segnalazioni che vi fanno, che cosa fate sostanzialmente?
Allora, prima di segnalazione intendi tipo mi è arrivata una mamma, mi ha scodellato 4 gattini, cosa facciamo? Ok. Allora, ovviamente cerchiamo di capire un attimino la situazione. Diciamo che la prima cosa non è partire con la trappola a catturare, prima dobbiamo un attimino renderci conto della situazione, che capire questa situazione da dove è nata. Spesso nasce proprio da persone di buon cuore, assolutamente in buona fede, che però si fermano un po' lì, metto giù il piattino, aiuto il gattino. Il gattino poi fa passaparola con altri gatti e gattoni e veramente in tempi velocissimi vi trovate magari da 3 gatti, ve ne trovate 20-30. Cioè noi nelle colonie siamo arrivati a intervenire su colonie di 52 elementi, la più grande che abbiamo gestito. E quindi non è sufficiente mettere il cibo, bisogna pensare ad altro e quindi le associazioni ticinesi, così come le protezioni animali, anche diversi veterinari che si spendono a livello volontario, fanno la loro parte, quindi secondo me vanno assolutamente sostenute.
Ecco, molto spesso hai citato i veterinari, collaborano con voi, uno dei grandi problemi è quello che non si moltiplichino a dismisura queste colonie di gatti, per cui fanno la sterilizzazione.
Esatto, quindi dal momento che abbiamo un po' dipende anche, perché se ad esempio la mamma gatta ha appena partorito, non posso correre immediatamente a catturare tutto e a sterilizzarli. Ho bisogno di far fare un certo genere di lavoro alla mamma, perché questo mi permette di avere poi un domani dei cuccioli normo-comportamentali che facilmente posso piazzare. Se io ho gattini che sono nati da 2 settimane, vado, catturo la mamma, sterilizzo e mi cucco i gattini che hanno bisogno di essere nutriti a mano, di fatto vado a ipotecare il loro futuro. Per esempio, noi siamo arrivati abbiamo avuto anche delle occasioni in cui la socializzazione di gattini randagi, quindi quelli che sarebbe stato necessario catturare per poterli rendere docili e poi trovarli un domani in una casa, l'abbiamo fatta direttamente sul territorio grazie ai volontari e privati che sono dati molto da fare in quello che era ad esempio far giocare i cuccioli che stavano comunque con la mamma, sono stati tranquilli fino a completo svezzamento e poi a un certo punto si è potuti ritirarli dal territorio per poi farli fare tutte le visite veterinarie e un domani poi cercare una buona adozione. Quindi il lavoro che c'è dietro al classico caso del mi sono trovato nel locale caldaia, che è molto frequente, nel locale caldaia una mamma che mi ha fatto 4 gattini, cosa faccio? Ecco, questo è il lavoro che le associazioni fanno, vanno a intervenire proprio direttamente attraverso appunto poi in un secondo momento con l'aiuto del veterinario, con altri volontari che mi stallano i gatti. Ecco, ad esempio era molto frequente, dove era possibile, la cattura di mamme e piccoli e fatti svezzare i mamme e piccoli in un luogo sicuro, in modo che i gattini praticamente crescevano già in casa e la mamma era già lì, una volta finito lo svezzamento, per essere sterilizzata e poi valutare se era adottabile oppure se andava rimessa sul territorio. Mm-hmm.
Quindi voi valutate proprio caso per caso?
È assolutamente indispensabile e inevitabile di dover valutare caso per caso. Abbiamo avuto anche casi di gattini di neanche 2 mesi, veramente impossibile da socializzare, cioè gattini che ci saltavano agli occhi proprio della serie ti uccido, perché evidentemente frutto anche di generazioni e generazioni nate sul territorio, quindi con pressoché zero contatto umano, e che alla fine era proprio un caso molto limite. Anche lì sul consiglio del veterinario abbiamo tenuti finché abbiamo potuto, finché erano pronti alla sterilizzazione, poi li abbiamo immediatamente rimessi fuori perché erano assolutamente inadatti all'adozione. Quindi le casiste si sprecano, non ce n'è mai una situazione uguale a un'altra.
Ecco, dicevi delle persone che si trovano magari una mamma gatta che arriva per la sua cucciolata presso un'abitazione, ci si immagina sempre invece i gatti randagi fuori, all'aperto, nei boschi, magari anche che hanno paura del contatto con gli umani. Succede questo? Se una persona si trova, ecco, un gatto nella sua cantina, caldaia, nel capanno degli attrezzi, come si fa a sapere se invece è un gatto domestico e ha scelto quel luogo per la sua cucciolata, perché succede anche questo, o se si tratta di un animale randagio?
Allora, diciamo una cosa, che per legge, cioè in Svizzera abbiamo 2 leggi che riguardano la gestione dei gatti randagi, gatti in generale, e cioè che il detentore dell'animale ha l'obbligo legale di fare in modo che i gatti non si riproducano in modo incontrollato. Quindi se il mio vicino di casa non mi sterilizza la femmina e mi arriva nella mia cantina, nella mia locale caldaia a partorire, andrò immediatamente a suonare il campanello di questo signore, ricordando appunto che dobbiamo essere tutti responsabili. Quindi io invito tutte le persone che hanno gatti, confrontandosi col veterinario nei tempi giusti, nei modi giusti, di comunque andare a sterilizzare il proprio gatto domestico, perché di gatti randagi ne abbiamo a iosa. Non abbiamo bisogno di cucciolate, poi che possono capitare, per carità, quello succede e lo accettiamo, lo prendiamo. Detto questo, se ho il dubbio, perché ovviamente la gatta, dopo va anche detto questo, che la gatta con i piccolini magari sembra docile, ma in realtà non lo è. Ci sono altri casi che invece, tipo gatta estremamente rinsalvatichita con la cucciolata, messa in sicurezza in un locale di stallo, dovevamo avvicinargli il cibo con la scopa, perché come ci avvicinavamo anche solo per pulire la cassetta, cambiargli le ciotole, ci aggrediva.
Difendeva i cuccioli.
Assolutamente sì. Quindi se abbiamo il dubbio che un gatto sia domestico, anche qui la legge parla chiaro. Quello che possiamo fare è innanzitutto segnalarlo. Quindi cioè il sito del veterinario cantonale, che è una sezione apposta dove possiamo segnalare gatti ritrovati o persi. Anche la protezione animali, così come il comune, perché ricordo è il comune che ha l'obbligo legale di gestire gli animali, diciamo così, erranti. Poi ovviamente si avvale dell'associazione della protezione animali, vi dicendo. Questa segnalazione deve durare, diciamo così, 60 giorni. Per 60 giorni mi devo tenere questo gatto da qualche parte in attesa che un potenziale proprietario si faccia avanti a reclamarlo. Perché ricordo, il gatto purtroppo non ha l'obbligo del microchip come il cane. Quindi se c'è il microchip, perfetto, perché si porta al veterinario, facciamo leggere il microchip e un quarto d'ora abbiamo il numero di telefono col proprietario. Mentre se il gatto è visibilmente domestico, mi viene a cercare, mi cerca le coccole, mi agola, mi viene incontro quando mi avvicino, ipotizzo che sia un gatto domestico e perciò devo fare tutt'altro iter. Chiaro che tenere un gatto potenzialmente di qualcuno di cui non sono sicura e su cui non posso fare niente di fatto, perché se è un gatto di proprietà, che ne so, è un gatto d'allevamento e da riproduzione, io lo vado a castrare, giustamente posso prendermi anche qualche problema da parte di un proprietario, anche se magari lui per prima non aver assolto alla legge. Ma 60 giorni tenermi un gatto vuol dire occupare un posto di qualcuno che magari avrebbe bisogno di quel posto lì e che invece avrebbe casa sua questo gatto dove starsene, ok? Quindi diciamo che l'ambito degli animali persi e ritrovati ci sta un'altra, Carlotta, ci sta un'altra puntata, proprio enorme, anche questo, sulle difficoltà che ci sono.
Beh, poi cercheremo sicuramente di trattare anche questo argomento. Esistono tanti siti che aiutano le persone, perché poi quando un gatto sparisce è un dolore enorme. Sappiamo che i proprietari li cercano disperatamente, si va dalle fotografie fisse ovunque, ma ci sono anche dei siti dove c'è una bella collaborazione, a partire dai consigli su dove cercarlo, dove potrebbe essersi cacciato e come comportarsi, eccetera, eccetera. Però al di là che ci sono dei racconti dove si dice che un gatto può percorrere anche tantissimi chilometri, si sposta molto, sicuramente se ci si trova un gatto in casa, ecco, soprattutto
va segnalato,
si potrebbe fare altrettanto, segnalarlo nel quartiere, nella zona, agli amici, mettere le foto, ho trovato questo gatto, si mette anche al centro commerciale per dire, e magari il proprietario si farà avanti.
Esatto. Per legge va segnalato all'ufficio del veterinario cantonale, al comune e direi anche protezione animale, proprio protezione animale, la SPA ufficiale. Poi tutto il cotè, tutto roba guadagnata dai social, ci sono delle pagine apposta che trattano esclusivamente di animali persi e ritrovati, al volantinaggio nel quartiere, e tutto è buono. Il discorso poi verte anche sul fatto che uno mi può venire e dire sì, questo è il mio gatto, ma senza un microchip me lo devi anche provare. Quindi ci è capitato anche di dover chiedere ad esempio delle foto. Quindi ad esempio quando noi ritroviamo un gatto e magari ha un segno particolare, un certo magari conformazione del manto, una macchia particolare, ce la teniamo per noi, anche perché per vedere chi si fa avanti poi possa effettivamente provarci che è il suo gatto, come ad esempio passarci il numero del suo veterinario, facciamo le indagini, vediamo che il gatto è stato già visitato e riconosciuto, è di quella persona lì. Quindi è un lavoro anche questo, anche abbastanza importante. L'importante è che segnalate e che sia il ritrovamento che lo smarrimento del gatto, perché dovete sapere che poi come associazioni, penso anche come protezione animali, se dobbiamo tenerci 60 giorni è un bel problema. Tenere un gatto, mantenerlo per 60 giorni mentre potrebbe essere ritrovato. Abbiamo tantissime casistiche, ad esempio abbiamo ritrovato dopo ben 4 anni un gatto disperso che alla fine non era tanto lontano da casa, ma si era rifatto una vita da qualcun altro e abbiamo scoperto che il gatto era lì dopo 4 anni. Se si fosse saputo prima, la famiglia non si sarebbe preoccupata tanto, che poi il gatto può anche scegliere di andare via da un'altra parte, ma quantomeno lo so, ok? E non mi perdo le ore di sonno a preoccuparmi del mio gatto che fine ha fatto.
Ecco, tra l'altro, poi chiudiamo la parentesi gatti persi e ritrovati, perché come dicevamo si può fare una puntata intera. Io ogni tanto seguo sui social questi gruppi dove i padroni cercano i loro gattini che per un po' non tornano a casa, e sugli stessi gruppi vedo anche tanta gente sicuramente di buon cuore, però che se arriva un gatto più di una volta nel loro giardino, nella loro terrazza o a casa loro, poi cominciano a dire qualcuno sa di chi è, altrimenti chiamo il veterinario, lo porto di qui, lo porto di là. Ecco, magari lo puoi dire tu agli ascoltatori, non vi preoccupate, il gatto è un animale estremamente indipendente, va a mangiare anche altrove, trova magari un bel divano dove dormire a casa di qualcuno, va e viene e poi torna a casa sua, di non portarli per niente da qualcuno, perché poi il povero padrone lo cercherà.
Esatto. Cioè, tutto sembra un dipende, nel senso, se è un gatto che è in appartamento e mi è caduto giù dal balcone, metterò in atto una serie di ricerche. Ad esempio, andrò di notte quando non c'è in giro casino, proverò a mettere delle ciotole di cibo, lascerò aperto magari il portone del palazzo per cercare di farlo rientrare da solo. Cioè, è poco probabile che un gatto che non è abituato ad uscire se ne vada in giro chissà dove. Anche se capita spesso, è capitato anche a noi, di gatti che entrano nelle macchine, negli ingranaggi delle ruote delle macchine. A noi è capitato un gatto nel Mendrisiotto, abbiamo trovato d'Arbedo col microchip e tutto, ma come sia arrivato lì è un mistero, e tra l'altro lo stavano cercando, era fuggito durante un trasloco. Se poi invece il gatto ad esempio è abituato ad uscire, entra e esce liberamente da casa e non mi torna, prima di preoccuparmi aspetterei almeno 24-48 ore prima di lanciare 3.000 allarmi, perché spesso questo se ne sta in giro tranquillo, torna a casa come se niente fosse, noi abbiamo allarmato mezzo mondo ed era inutile. Quindi poi la nostra regola è detto, ok, recepiamo la richiesta di smarrimento o ritrovamento, in caso di smarrimento attendiamo 24-48 ore e poi si parte con tutte le segnalazioni. E quindi dipende tanto dal contesto in cui il gatto è sparito e che cosa è successo. Capita anche spesso, ad esempio, durante il trasporto dal veterinario. Non ho chiuso bene il trasportino, il gatto è andato in crisi, ha fatto crisi di panico, ha spaccato l'aperto, è riuscito ad aprire la porta del trasportino e è scappato. Ok? È inutile che vada a fare degli annunci, se sono a Bellinzona, che me lo condivide quella di Airolo, è proprio poco probabile che a Airolo mi arrivi il gatto. Però non è detto, diciamo che va tutto bene. Quello che un po' bisogna stare un po' attenti è appunto quello di non allarmarsi troppo. Dipende però che condizioni viveva il gatto prima.
Mm-hmm. Ecco, come dicevamo, chiudiamo l'argomento sì. Gatti che non si trovano. Ci ascoltiamo Amy Winehouse e poi parliamo invece di dove andare ad adottare un gattino. Oggi alla consulenza nostra ospite è Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina e, come abbiamo detto, collabora anche con il gruppo Gatti Randagi della Svizzera italiana. Stiamo parlando di gatti, in particolare volevamo dare dei suggerimenti per chi ha deciso di accogliere un nuovo gattino in famiglia. Allora, fate tutte le premesse di prima, Sabrina. Chi desidera adottare un gattino e non sa a chi rivolgersi, molto spesso c'è il passaparola, si sa che è arrivata una cucciolata, il collega, l'amico, il conoscente, per cui si va mirati ed è un gattino anche fortunato, cresciuto in una famiglia, in una casa. Se non si conosce nessuno, dove ci si può rivolgere?
Allora, in Ticino abbiamo fortunatamente diverse associazioni che si occupano specificatamente del randagismo felino, quindi vanno sul territorio a gestire situazioni di randagismo, recuperano cuccioli o anche gatti più giovani, più adulti, li tengono in stallo, perché se ho bisogno di una trappola per catturare un gatto immagino che abbiano bisogno anche di un certo lavoro di socializzazione per renderli docili, quindi adottabili, passano dal veterinario eccetera eccetera. Quindi chi è sui social o voglio adottare un gatto in Ticino lo mette in internet e sicuramente escono alcune sigle che sono dedicate a questo. Attenzione a quelle pagine tipo adotta un gatto in Ticino e poi il gatto invece in Sicilia, cioè intendono io abito in Ticino, voglio un gatto, quindi attenzione sempre alla provenienza dove effettivamente arrivano. Anche le protezioni speciali animali, abbiamo dei gattili in Ticino dove accolgono gatti gattoni che hanno bisogno, che sono trovati a piedi e quindi vengono poi ricollocati. Spesso e volentieri anche i veterinari sanno magari di cucciolate dei loro clienti o spesso offrono stallo alle associazioni o a privati che non possono tenerli, quindi diciamo che non dovrebbe essere troppo difficile riuscire a contattare qualcuno per adottare un gatto cucciolo adulto che sia.
Ecco, come abbiamo già anche sottolineato in un'altra occasione, una cosa molto importante è non strappare il gatto troppo presto alla sua mamma. Chiaro che se ci sono dei motivi, perché chiaramente il gattino si è ritrovato da solo molto piccolo, si cercherà di sopperire, però quando c'è la possibilità, qual è il periodo consigliato?
Allora, purtroppo mi sono anche resa conto che in Svizzera non c'è un'età, specificatamente per il gatto, non c'è un'età, un numero di settimane in cui legittimamente posso togliere o non togliere un cucciolo alla mamma. Lo standard è tra gli 8 e il 10 settimane. A livello etologico, per noi un gatto tolto alla mamma a 8 settimane è già vittima di quella che è una deprivazione materna, cioè è troppo presto. Ma perché succede questo? Perché tra le 6 e le 8 settimane la mamma fa molto lavoro per svezzare i cuccioli, quindi li caccia anche in malo modo. Da una parte gli presenta cibo un po' masticato, un po' già digerito, per aiutarli nella transizione dal latte materno al cibo solido, e dall'altra parte cerca di anche perché il latte materno poi andando avanti viene a mancare, di toglierli, perché un cucciolo starebbe attaccato alla tetta della mamma anche per più tempo. Quello che, perché diciamo secondo noi che 8 settimane è già deprivazione materna, perché in realtà il gatto, cioè la mamma, non finisce la sua funzione dal momento in cui ho svezzato il cucciolo, gli insegna ancora altre cose. Quindi come età di adozione il consiglio è dai 2 mesi e mezzo, 3 in avanti, perché cioè è consigliabile prenderli a quell'età lì piuttosto che troppo presto, anche perché al cucciolo di 2 mesi, pur svezzato, ancora ha bisogno degli insegnamenti della mamma e non glieli possiamo proprio toglierle, perché andiamo a privarli di strumenti che poi faranno il gatto adulto futuro.
Un signore, Agostino, ci dice: noi abbiamo un gatto che ha 17 anni, se volessimo prenderne uno piccolino è consigliabile? E poi aggiunge anche: attualmente Ziki, quindi questo gatto, dorme parecchio, è praticamente in letargo.
Allora, sconsigliamo l'adozione di gatti che hanno una grande differenza di età, perché il povero Ziki, 17enne, vuole starsene tranquillo e forse può non sopportare la compagnia invece di un cucciolo che fa agguati ogni 3x2, gioca con la coda, ha anche tempi di recupero molto più brevi, no? Dopo magari una sessione di gioco dorme un quarto d'ora, è già pronto a partire a mille all'ora un'altra volta. Quindi eviterei di fare adozioni di così larga differenza d'età, un po' perché anche il piccolo non avrebbe poi con chi interagire dall'altra parte, e quindi vedrei un po' tanta di frustrazione da una parte e dall'altra. 17 anni, mi chiedo se, che posso immaginare abbia vissuto sempre da solo, mi sembrerebbe anche fargli un torto mettergli qualcuno anche di età più vicina. Magari può andare bene, però se sto gatto è figlio unico, vivrà ancora quello che vivrà, auguro ancora tanti anni davanti, però diciamo che l'inserimento di un nuovo gatto è comunque fonte di stress, cioè un lavoro dietro, e ovviamente più sono avanti con l'età meno sono elastico ai cambiamenti, quindi rifletterei se aspettare o eventualmente valuterei l'adozione di un gatto. Anche qua ci sarebbe un gran bisogno di gente disponibile ad adottarmi gatti di 13, 15, 16 anni e che spesso sappiamo non vivranno tanto, spesso hanno delle magagne anche fisiche. Si potrebbe tentare, però andrebbe fatto un'introduzione del nuovo soggetto in modo molto accurato. Per quanto riguarda poi, posso fare un'aggiunta alla domanda, ad esempio se è un gatto maschio. Allora, un passetto indietro. Cerchiamo di prendere gatti più o meno della stessa età. È più probabile che vadano d'accordo e possano fare una vita congrua. Se poi è un gatto maschio, preferirei prendere una femmina da affiancarla, e viceversa. Se è una femmina, magari gli mettiamo un maschio. Non è una legge fissa, ma è più probabile che poi vadano d'accordo.
Mm-hmm. Quindi abbiamo detto no alla grande differenza d'età. Se invece i gatti non sono poi così distanti, si può riuscire a far andare d'accordo dei gatti che arrivano da case diverse, da cucciolate diverse?
Sì, si può fare, ma ci sono una serie di condizioni da assolvere. Come ad esempio lo introduco, e qua spesso e volentieri vengo chiamata proprio per questo, perché sono state fatte delle introduzioni troppo di fretta, con modalità senza senso, come faccio l'esempio, l'ultimo caso che sto seguendo adesso, di un gatto introdotto con altri 2 che è cresciuto insieme. Il gatto è stato messo chiuso nel trasportino in mezzo alla stanza e hanno fatto fare libertà agli altri 2. Questa cosa qui ha condizionato la vita di questi 3 gatti, infatti stiamo cercando di recuperare un'introduzione in modo che possano, cioè sono arrivati veramente a delle scoppi di ira e degli attacchi aggressivissimi che si potevano evitare se si faceva un'introduzione più graduata e più a misura di gatto. Abbiamo un po' la visione romantica, no? Dove stanno bene in 2, stanno bene in 3, dove stanno bene in 3, stanno bene in 4. Assolutamente no. Io quello che noto nelle mie casistiche è che con 2 gatti ci possiamo lavorare bene. Dal terzo gatto già mi va a cubare qualcosa. E quindi mi raccomando, non fate ammucchiate di gatti, valutate molto bene, soprattutto fatelo con qualcuno di competente che possa darvi dei consigli ponderati sulla casistica specifica.
Beh, chi ha i gatti e li osserva sicuramente avrà notato che anche loro hanno altri gatti, altri pari con cui vanno d'accordissimo e altri con i quali entrano regolarmente in conflitto, sia che siano i gatti di casa, sia che siano dei gatti che escono, e quindi si vede proprio un comportamento diverso a seconda se arriva il gattone di quel vicino piuttosto che un altro, no? Da cosa dipende? Sono come tutti gli esseri umani, hanno i loro gusti, hanno le loro simpatie, o è una questione di anche ruoli, predominanza?
Allora, torniamo sempre sul concetto che il gatto, a prescindere, non è un animale da branco, ma è piuttosto un solista, quindi è opportunistico, cioè, pensando alle colonie feline che gestiamo noi, dove ci sono anche 20-30 gatti, diciamo che stanno insieme per opportunismo, perché c'è qualcuno che tutti i giorni li porta da mangiare, ma poi nella loro vita di colonia fanno le loro cose, magari stringono anche amicizie piuttosto che litigano per delle risorse che trovano, quindi anche qua è molto soggettivo il discorso. Va detto che anche senza arrivare al peggio del peggio, quindi gatti che si massacrano tutti i giorni, si mordono, si graffiano e fanno degli agguati terrificanti, quello che vedo è anche che c'è tensione tra i gatti. E poi una precisazione devo farla: il 100% delle consulenze che mi chiamano è sempre per gatti in appartamento. I gatti che hanno possibilità di uscire non hanno questo genere di problemi. Cioè l'hanno magari dal momento in cui faccio l'introduzione di un secondo gatto, che poi un domani uscirà anche lui. Ma di per sé il gatto che esce riesce più facilmente a trovare una quadra anche con un nuovo arrivo. Anche con cani, ad esempio. Anche se è capitato di arrivato al cucciolo di cane, il gatto se ne stava andando di casa. L'abbiamo ripreso per i capelli, rifacendo l'introduzione e rigestendo il lavoro, sempre con la motivazione principale che è stato fatto l'introduzione. Che bello, è arrivato il cucciolo e nessuno ha preparato il gatto a questo arrivo. Quindi veramente va visto caso per caso. Sono i gatti che decidono, sono gatti anche che per loro natura sono nati proprio, sono sempre stati in compagnia di altri gatti, quindi metterlo come figlio unico, chiamiamolo così, andrebbero a soffrire. Tornando anche alla domanda di prima, abbiamo avuto gatta estremamente anziana, 15-16 anni, è stato affiancato, un po' con il dubbio, un cuccioletto di 2-3 mesi. All'inizio si sono un po' soffiati e poi il gatto adulto l'ha preso come figlio proprio, e erano, sono stati inseparabili per tutta la loro vita. Quindi non possiamo saperlo in anticipo. Per questo è importante affidarsi alle associazioni locali, soprattutto che possano avere al loro interno, anche a titolo di volontario, un consulente di relazione felina che possa verificare in modo scientifico tutte queste cose, mettere tutte le condizioni possibili perché l'adozione, l'ingresso di un nuovo gatto possa funzionare, ma alla fine sono i gatti che decidono. Chiaro che se io parto già col piede sbagliato, tenendo il gatto in un trasportino, senza dargli tempo di decomprimere dal semplice cambiamento che ha fatto, lo metto subito a contatto con i gatti di casa, è molto probabile che la cosa non funzioni.
E il nostro ascoltatore Agostino dice: grazie per i preziosi consigli. Zichia in forma, maschio, mezzo ticinese, mezzo Maine Coon, ha sempre vissuto all'aperto. Invece qualcuno ci dice: i miei gatti sono in un certo modo gelosi tra di loro, vedo che ognuno ha un suo posto più o meno fisso, però in particolare uno dei due, appena l'altro gatto esce, si mette a dormire esattamente nel suo posto, sembra che faccia un dispetto. E il dispetto è una nostra interpretazione, oppure i gatti fanno i dispetti?
Assolutamente. Tornando anche alla domanda che hai fatto prima rispetto dominazione, gestione delle cose, in realtà sì, c'è un spartirsi le risorse. L'altra volta abbiamo parlato molto bene delle risorse presenti nel territorio, che fa un po' anche la gelosia. Quindi rispetto a questo fatto qua del il gatto esce, l'altro riesce a guadagnarsi quella copertina lì, quel trespolo lì dove andarsi a riposare, già io duplicherei quel trespolo lì, quella cuccia lì. Nel senso, le risorse devono essere per il numero dei gatti più uno, proprio per dargli la possibilità anche a tempo di gestirle quelle risorse lì. Posso fare un esempio pratico? Sui gatti che escono, ad esempio, sono stati fatti degli studi in cui ho messo un GPS a ogni gatto per monitorare che giri facessero nel quartiere. addirittura arrivano a, pur di non litigare, perché se io vado a litigare posso ferire, ma posso essere anche ferito, e quindi è un problema se io tutto il giorno devo stare a litigare con gli altri gatti del quartiere. E si è visto che proprio i giri del quartiere che fanno per rimarcare il possesso del proprio territorio se la fanno fuori anche d'orario, tipo: allora, tu, mio gatto vicino, tu ci vai la mattina e io ci vado il pomeriggio, così non ci incontriamo e non dobbiamo litigare. Quindi i gatti sono capaci anche di gestirsi i conflitti in modo sano. Chiaro che se i gatti sono in appartamento, chiusi dentro, questo è già un po' più complesso, quindi lì dobbiamo intervenire noi per far sì che i conflitti non arrivino ai massimi sistemi. Quindi è una bella domanda e bisognerebbe rivalutare quelle che sono le risorse proprio posti in verticalizzati, dove stare e monitorare da dentro casa il fuori.
Flavia ci dice: ho sentito che parlate di gatti, avrei una domanda ma non so se è pertinente a quello che state discutendo. Non fa niente, noi abbiamo il comportamentalista, consulenza della relazione felina, quindi rispondiamo a qualsiasi domanda. Dice: ho una gatta che sta sempre in casa, è a 4 anni, ebbene alla sera quando andiamo a dormire si mette a fare dei versi nelle scale e porta in camera un suo giochino. Che cosa vuol dire? Lo fa per un paio di minuti e poi le passa, e viva i gatti.
Viva i gatti, sì. Allora, dobbiamo sapere che il gatto è un animale crepuscolare. Quindi sul tramonto e sull'alba, soprattutto al tramonto, in realtà il gatto in natura andrebbe a caccia. È lì che proprio in quel momento, all'imbrunire, che tutti i sensi, tutti i muscoli, tutte le motivazioni interiori del gatto hanno la massima espressione. Uscirei a caccia, tipo nella savana. Quindi immagino che quel porto il giochino ai miei che se ne vanno a dormire stia cercando di ingaggiarli invece in un gioco probabilmente predatorio. E poi poverino, dopo 2 minuti, si arrende e se ne fa una ragione. Io inviterei i proprietari dopo dipendono, chiaro che se vanno a dormire a mezzanotte l'una magari non ho neanche le forze di mettermi a giocare in quel momento col gatto. Però quel momento lì, fine pomeriggio, inizio sera, eccetera, eccetera, quello è un buon momento dove relazionarsi col gatto, soprattutto in modo ludico, proprio per andare a assolvere quella che è una caratteristica specifica e quindi appagarlo in quello che è andare a caccia. Non posso farlo perché sto in casa, cacciamo insieme io e te. E renderebbe sicuramente felice questo gatto senza magari lasciarlo andare, tipo: ok, Non mi ti sei filato e mi arrendo e vado a dormire anch'io. Uh-huh. Provate a farlo, perché poi ci sono gatti che invece ti tengono svegli la notte.
Beh, guarda, chi ha i gatti lo sa che è proprio così. Proprio la settimana scorsa un'amica mi ha condiviso uno di questi video che girano per Instagram, molto divertente, dove i padroni di casa ogni volta che passavano davanti al divano vedevano il gatto in una posizione diversa, comunque sempre a dormire, e poi si vedeva quando loro andavano a dormire che questo gatto entrava nella camera con la tromba, la batteria, la bicicletta e quant'altro, li teneva svegli tutta la notte.
Sì, sono animali notturni. Di notte farebbero ben altro che andare a dormire.
Allora, adesso cominciano ad arrivare tantissime domande. Silvana ci dice: buongiorno a voi, prenderei 2 gattini insieme, magari fratelli, secondo me si divertono e crescono insieme, si fanno compagnia e in caso d'assenza dei proprietari non soffrono di, tra virgolette, abbandono. Che cosa ne pensa Sabrina, chiede.
Allora, posso essere d'accordo, attenzione, perché i gatti...
È abbastanza una domanda che sì, succede, sì, spesso, no? Tanti fanno il ragionamento di dire: beh, sono 2 fratellini, sono cresciuti insieme, sono stati insieme 2 mesi e mezzo, dai che non li separiamo, li prendiamo insieme, si fanno anche compagnia e giocano.
Assolutamente sì, cioè l'idea è buona di principio. Attenzione però, perché il gatto, come detto, soprattutto i maschi in natura tenderebbero a invece separarsi a un certo punto. Quindi, eccetto, diciamo, cucciolate dove vediamo 2 cuccioli fratelli che stanno sempre insieme, sono sempre appiccicati, quelli non li separerei assolutamente, prendendomi anche il rischio che poi in età adulta invece cominciano invece a litigarsi perché per motivi X da soli non starebbero, cioè insieme non starebbero spontaneamente, quindi tra virgolette li obblighiamo noi portandoceli a casa. il consiglio è buono, ci è capitato anche di sì, darle in coppia e poi doverli separare perché invece la cosa era ingestibile. Il consiglio è sempre anche quello di, come si dice, maschio e femmina, è più facile che vadano d'accordo e soprattutto quello che è importante è come introduco, anche se non ho altri gatti, quindi da zero mi prendo questi due fratellino, fratello e sorella insieme, come li introduco in casa, come gestisco il loro territorio, che escano oppure no, e come gestisco le risorse. Io penso che l'obiettivo di tutto è che, principalmente magari di aiutare un animale che abbia bisogno, ok? Ma soprattutto di renderli felici. Un gatto felice o una coppia di gatti felici sono quelli che vedono assolte le loro esigenze di specie e anche soggettive, perché poi i gatti sono tutti diversi. Quindi mi concentrerei su questo, cioè anche se decido di prendere due fratelli, un fratello e una sorella, con l'obiettivo di non farli star da, non sentirsi soli, perché magari partiamo la mattina e torniamo la sera dal lavoro, in ogni caso l'introduzione ha bisogno di un po' di attenzione.
Il gatto poi si sente davvero solo nella nostra interpretazione oppure è vero?
Secondo me dipende appunto dal vissuto del gatto. Se un gatto è stato abituato ad avere sempre gatti attorno, se poi lo metto a vivere da solo in un appartamento dove magari la persona si assenta per la maggior parte del giorno, è molto probabile che soffra di solitudine. E invece ci sono gatti che no, solo e basta, mai nella vita vorrei un compagno. Quindi è lì il lavoro interessante da fare, cioè effettivamente fare una valutazione anche dello storico di quel gatto lì, per quanto possiamo conoscerlo, e anche di valutarlo poi in sede di stallo, quindi prima da preso dal territorio, messo in stallo prima dell'adozione, si può capire se un gatto può amare o meno la compagnia di un altro, e da lì possiamo dire probabilmente un altro gatto gli farebbe piacere oppure no. Purtroppo non possiamo
se soffre capire. Io posso capirlo da segnali che mi manda il gatto, se soffre di solitudine.
Beh, se penso che possiamo andare su due parametri. Esempio, se un gatto mi dorme 20 ore al giorno, tanti dicono, ma il mio gatto dorme 20 ore al giorno, è tranquillo. No, molto probabilmente è depresso. Cioè non è proprio normale. Il gatto è un dormiglione, ma è normale che mi dorma 20 ore al giorno.
A meno che è anziano.
Esatto, forse
anziani,
certo, non
cambiano abitudini, certo.
Assolutamente sì. Chiaro che la solitudine sì, è spesso una nostra interpretazione, perché ci sentiamo anche in colpa che parto la mattina alle 7 e torno alle 7 la sera, sto povero gatto, soprattutto se poi non ha la possibilità di uscire, che cosa fa tutto il giorno? Quindi sì, sicuramente la nostra interpretazione, ma forse c'è anche un fondo di verità su un preciso gatto, e quindi anche questo va valutato molto bene. Confrontarsi con qualcuno può aiutarci a capire meglio che gatto ho e se effettivamente posso farlo. Chiaro che non posso andare a tentativi, perché non posso prendere un gatto, vedere se funziona e poi se non funziona riporto indietro il gatto, cioè va ponderato molto bene all'inizio. Dipende anche appunto il contesto di vita e da come arricchisco anche l'ambiente, che genere di relazione ho con quel gatto lì, perché non è detto che abbia bisogno di compagnia, ma magari ha bisogno di un tempo di qualità con me, nel quale giochiamo, lavoriamo insieme al computer, ci guardiamo un film, e facciamo una serie di cose, ci spazzoliamo, ci facciamo le coccole. Quindi non mi fermerei solo al penso che si senta solo e ti do un compagno. Magari sto gatto il compagno proprio non lo vuole. E non possiamo saperlo prima.
Certo. Un'altra ascoltatrice dice: buongiorno, nel mio quartiere è arrivato un gatto molto aggressivo e la mia amica e quella della mia vicina sono già state aggredite e addirittura curate dal veterinario. Le nostre gatte hanno paura a uscire nei nostri giardini e non sappiamo che cosa fare. Mi dispiace per l'amica che ha comunque lo sportello per entrare e uscire, ma resta fuori al massimo 5 minuti. Che consiglio mi date?
Allora, questo succede molto di sovente. E, prima di tutto indagherei a vedere di chi è questo gatto. Cioè è un gatto randagio? Se è un gatto, se non è di qualcuno, magari qualcuno che ha traslocato recentemente e ha cominciato a farlo uscire. Se è un gatto di proprietà, andrei un attimino a valutare, ad esempio, al proprietario chiederei: ma è castrato questo gatto? Perché se è così battagliero, forse abbiamo un gatto intero che si sta, diciamo così, comportando in modo aggressivo con gli altri. Un'altra cosa importante è evitare assolutamente di lasciare fuori di casa il cibo a disposizione dei gatti, perché quello li attira, vi tirate qua tutti i gatti del vicinato e questo è un problema, perché poi nella ricerca di cibo vanno ad invadere il territorio del mio gatto. Addirittura ci sono gatti che entrano in casa attraverso questi sportellini, quindi le gattaiole, andrebbe presa la gattaiola che magari ha un lettore chip che mi fa entrare, so, entrare e uscire solo il mio gatto, non mi fa entrare e uscire i gatti del vicino di casa. È molto conflittuale come tema, perché c'è anche la vicina che magari lascia giù il piattino al gattino di passaggio e poi questo gattino di passaggio non solo si ferma lì, ma mi fa il giro del quartiere e si mette a pestare tutti i gatti di proprietà del quartiere. Quindi è un tema molto dibattuto, molto conflittuale, soprattutto tra persone. Ci fa un po' specie intervenire con le persone, non sui gatti. Cioè, alla fine noi spesso ci siamo trovati a gestire conflitti tra persone, coi gatti in mezzo, che ne pagavano le conseguenze, ma litigate, cioè proprio con persone che si ostinano a dover lasciare il cibo fuori a disposizione del gatto, casomai passasse un po' randagio che muore di fame. I gatti non si fanno morire di fame, hanno sempre più di un punto dove andare a procacciarsi il cibo. Dobbiamo proteggere i nostri gatti di casa, in questo senso, dalle invasioni di gatti esterni.
Un altro ascoltatore invece ci chiede: come capisco se il mio gatto ci vede male oppure se è semplicemente un fifone? Spesso quando io entro da qualche parte si spaventa anche da distanze brevi. Se però gli parlo e lo rassicuro, si calma. Il gatto ha 3 anni.
Caspita, 3 anni. Andrei già a fare una serie di approfondimenti dal veterinario rispetto magari a qualche problema agli occhi che gli impedisce di valutare un attimino chi ha davanti. Mentre leggevi la domanda dicevo magari invece ci sente poco. E invece anche questo può essere un problema, no? Gatti che si spaventano perché si rendono conto che il rumore che hanno sentito è estremamente vicino, lo sento quando già è quasi passato, quindi non riesco a capire da dove arriva quel suono lì e dove posso andarmi a mettere al riparo. Io andrei a fare magari chiederei al mio veterinario se c'è un qualche esperto oftalmologo, se quello è il dubbio.
Così si esclude una possibilità e eventualmente poi si procede
Esatto.
pensando ad altro.
Poi se invece ci troviamo su un gatto insicuro, per non dire fobico, lì dobbiamo andare già, ecco, un consulente di relazione felina già in grado di captare determinati segnali che mi possono dire: ok, siamo davanti a un gatto insicuro, ansioso, piuttosto che davanti a proprio una vera e propria fobia ambientale, ad esempio, sul rumore mi spavento, mi devo andare a nascondere. E da ultimo, poi, come consulenti possiamo riconoscere determinati segnali, ma poi andrebbe eventualmente, escluse tutte le patologie cliniche, andare dal veterinario esperto in comportamento che possa fare una diagnosi più precisa.
Un'altra domanda, il gatto dei miei vicini, ci chiede qualcuno, viene a fare i suoi bisogni solidi davanti alla mia porta. È vero che mettere delle bottiglie d'acqua piene possono servire da deterrente?
No, è una
È una
leggenda
leggenda dei
metropolitana.
nonni che si sente da tanto tempo.
Sì, esatto. E qua un altro bel problemone. Immagino che la casa dove vengono fatta questa deiezione sia anche frequentata da gatti, giusto?
Non è
Non lo dici?
specificato.
Ah, ok. Perché mentre leggevi mi chiedevo se era una marcatura.
No, dice di no al
Ah,
volo.
ok. Fa un po' sorridere perché il gatto è molto pulito, va a sporcare a casa degli altri invece di sporcare a casa propria. Allora, in realtà sarebbe la casa, secondo la Protezione Svizzera degli Animali, non è una legge, ma le linee guida, diciamo così, dicono che è l'invaso che deve proteggersi dall'invasione dall'altro, perché il gatto non lo posso contenere più di quel tanto. Posso fare dei recinti appositi dove è invalicabile, eccetera. Però, diciamo, al gatto è data la facoltà di essere comunque un gatto, un animale che può girare liberamente. Non come il cane, ecco, il cane in un ambiente in ambiente pubblico è obbligato al guinzaglio, il gatto il guinzaglio non glielo possiamo mettere. Ci possono essere vari deterrenti, poi funzionano o non funzionano, bisogna un po' provarli. La bottiglia d'acqua, no, non c'è prova che funzioni, e non è stato già smentito da diversi anni. Ci possono essere dei sensori ultrasuoni, gatto passa, cioè un qualche rumore a bassissima o altissima frequenza che per noi è impercettibile, per il gatto sì. Ci possono essere degli spray che puzzano e quindi sono disgustosi per i gatti, quindi posso proteggere il mio giardino, il mio orto. Posso anche usare lo spruzzino se sono lì che vedo. Ecco, perché non è simpatico uscire la mattina di casa e trovarsi il regalino del gatto del vicino.
Ecco, tra l'altro, secondo l'ascoltatrice, molto veloce, ci sta scrivendo le cose, chiaramente diceva come mi difendo e dice ammoniaca per terra?
No, assolutamente, perché l'urina del gatto ha una certa percentuale di... cioè ha ammoniaca. Quindi se uso candeggine e ammoniaca vado probabilmente a invitare il gatto a farmela ancora più spesso. Qui la questione è di vicinato più che del gatto, quindi andrei a verificare se quel gatto è stato castrato, sterilizzato col vicino, e vi invito a farlo tipo din don, ti suona il campanello, ti porto una bottiglia di vino, parliamone in modo civile, perché spesso dietro alle beghe di animali succedono di quelle cose veramente, cioè gente che si prende per gli stracci, quindi anche no, ok? Ci sono dei problemi, vediamo di risolverli. Magari il gatto fetentone che mi va a fare i bisogni sulla porta del vicino, io da proprietaria di gatto vado dal vicino e gli pulisco, ok? Cioè l'importante secondo me è dare un segnale di ok, mi capisco il problema qual è, me ne rendo conto, cerco di riparare in qualche modo. Non andate a fare muro contro muro, anche se il gatto avrebbe diritto di andare dove vuole.
Grazie mille, ci lasciamo con questo messaggio che mi sembra davvero molto bello, perché a volte quando gli animali entrano in conflitto, in fondo noi padroni siamo un po' impotenti, è l'animale che fa, però cerchiamo di dare una mano e di mantenere degli ottimi rapporti. Grazie mille Sabrina Piacente.
Grazie a voi.
Sarà un piacere riaverti con noi, perché di gatti abbiamo ancora tantissime cose da dire. Io vi auguro buon pomeriggio e ci sentiamo domani. Thank you.